www.redigio.it e la storia continua. Storia della Cina, Pechino contro Mosca e l'America lascia via libera a Mao. Il fiasco del suo tentativo è totale. Harley va a lanciare a Yan'an il suo grido di guerra Comanche e un simpatico fanfarone parla per due notti intere all'imperturbabile Mao. Ma le proposte maoiste che riporta dalla sua missione condurrebbero al riconoscimento legale di uno Stato comunista cinese indipendente e armato. Chang e suo cognato, il primo ministro Sung, dichiarano al negoziatore americano che non accetteranno mai. E l'ottimista Harley non si scoraggia ancora. Egli fa questo ragionamento in un rapporto al Dipartimento di Stato. I comunisti cinesi non sono assolutamente in grado di sostenere una guerra civile senza l'aiuto dei sovietici. Sono intransigenti perché sono convinti che tale aiuto arriverà certamente. Ma il giorno in cui i sovietici firmeranno un trattato impegnandosi a sostenere Chiang Kai-shek, i comunisti cinesi saranno ben contenti di entrare, come un qualsiasi semplice partito politico, nel governo nazionale. Dunque, la chiave della pacificazione cinese è nelle mani di Mosca. Harley corre nella capitale sovietica ed esce giubilante da un lungo colloquio con Stalin. E questi lo ha assicurato, ed è vero, che non farà nulla per aiutare i comunisti cinesi e che considera Chiang Kai-shek un patriota e personalmente disinteressato, come l'uomo più adatto a ricostruire la Cina. In breve, scrive Harley, Stalin si è dichiarato d'accordo incondizionatamente con la politica americana in Cina. Non resta che stringere i fili. E nel luglio del 1945, cioè tra la capitolazione della Germania e quella del Giappone, Sung si mette in cammino per andare a Mosca a discutere il trattato cino-russo caldeggiato da Harley. Ma prima va a Washington, dove il presidente Truman gli rivela le clausole segrete degli accordi di Yalta. La Russia ha ottenuto ciò che Stalin chiama la restaurazione dei diritti russi violati dall'attacco a tradimento giapponese del 1904. Roosevelt, che dice di voler distruggere tutto il mondo, in tutto il mondo il colonialismo, ha consentito senza batter ciglio a restituire ai russi tutte le conquiste del periodo zarista. La base di Port Arthur, il porto commerciale di Dairen, le ferrovie della Manciuria e tutti i privilegi che ne derivano. Sung risponde gravemente al successore di Roosevelt. Voi avete consegnato la Manciuria ai russi, piuttosto che consentire che la Cina regolerà la questione con la forza e con tutti i mezzi di cui potrà disporre. Ma, interloquisce Truman, questa forza, quanto contate di averla? E Sung ribatte, una volta o l'altra nei prossimi 5 secoli. A Mosca i negoziati sono durissimi. Stalin non si contenta delle restituzioni consentitegli dalle clausole segrete di Yalta. Reclama la piena proprietà di tutte le miniere, di tutte le officine della Manciuria, cioè la cessione di fatto del territorio alla Russia. In Cina a parte Hong Kong e Macao, tutte le concessioni occidentali sono state abbandonate e l'Occidente ha rinunciato a tutti i diritti. L'URSS naviga invece controcorrente, riportando l'Estremo Oriente ai tempi del colonialismo cinico e trionfante. I negoziati cino-russi sono interrotti dalla conferenza di Potsdam. Sung sostiene che non devono essere ripresi e che nessun vantaggio all'interno può compensare la perdita della Manciuria. Senza la Manciuria, egli dice, la Cina non esiste. Ci importa poco che quella regione diventi russa invece che giapponese. Essa deve tornare alla Cina e senza condizioni. Chang accetta che suo cognato rinuncia alla presidenza della delegazione, ma insiste perché torni perlomeno a Mosca. E Sung si piega. Il 6 agosto giunge nella capitale sovietica. E lo stesso 6 agosto, la prima bomba atomica della storia distrugge Hiroshima. Ma i russi se l'aspettavano? Alcuni pensano di sì, ma i fatti provano il contrario. In forza degli accordi di Potsdam, i russi devono dichiarare guerra al Giappone il 7 agosto. Ma il giorno 6 essi cercano ancora di tirarsi indietro, di prendere tempo. Il capo di Stato Maggiore Antonov fa sapere a Marshall che alcuni ritardi delle forniture del materiale americano non gli permettono di rispettare la data prevista. Il governo sovietico scopre poi di avere grossi scrupoli morali. Non sono ancora scaduti i termini per la denuncia del patto di non aggressione con il Giappone. È il far dichiarare la guerra, quando la pace è ancora garantita da un documento firmato dall'Unione Sovietica. Bisognerebbe almeno che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna domandassero pubblicamente all'Unione Sovietica di intervenire in nome dei principi delle Nazioni Unite. I russi naturalmente sanno che il Giappone è agli estremi. È un colpo da maestri mettere gli Stati Uniti nell'obbligo di supplicare Mosca perché dia la stoccata finale a un nemico moribondo. Però la bomba di Hiroshima però sconvolge tutto. L'8 agosto Molotov consegna la dichiarazione di guerra dell'URSS al Giappone nelle mani dell'ambasciatore Sato. E l'indomani, sotto la pioggia battente, le truppe sovietiche stanziate in Transbaikalia e in Estremo Oriente attraversano la frontiera. Ma tempi duri per i disgraziati cinesi. La loro Manciuria cade in mano ai russi. Il prezzo del trattato che sono venuti a cercare Mosca, a Mosca diventa sempre più alto. Ma la politica sovietica è imprevedibile e il 14 agosto viene firmato un trattato così definito. Trattato di amicizia e di alleanza tra la Repubblica Cinese e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Alla Cina viene inaspettatamente riconosciuta la sovranità della Manciuria, da cui le truppe sovietiche si ritireranno entro 3 mesi dalla capitolazione del Giappone. L'URSS si impegna a dare aiuto militare e economico alla Cina soltanto attraverso il canale del governo nazionale della Repubblica Cinese. Tra Mao Zedong e Chiang Kai-shek, Mosca ha scelto Chiang. Mosca consolida Chiang Kai-shek, preferendo il Kuomintang al comunismo indocile e nazionalista di Yan'an. E Chiang Kai-shek trionfa. Il Giappone capitola. Migliaia di pacifici scoppi di petardi diffondono odore di polvere nelle viuzze di Chungking. Gli americani vengono portati in trionfo da una folla che grida To Hiek, grazie. Chiang parla al microfono in mezzo a massi di fiori. È stato il primo a entrare in guerra e ne esce dopo 9 anni, vivo, vincitore e trionfante. Alleato insieme dell'America e della Russia, tratta alla pari con le più grandi potenze del mondo. Che cosa può pesare in questo momento la piccola repubblica dissidente di Yan'an guidata da Mao? Laggiù, tra le colline di Loes disseccate dalla calura estiva, nello spazio di un'ora sono giunte due notizie. Quella della capitolazione del Giappone e quella del trattato fra Stalin e Chiang Kai-shek. Il giorno prima, Mao Tse-tung aveva riunito i suoi quadri per spiegare loro che le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki non hanno avuto alcuna importanza, che è una deviazione borghese credere nell'influenza delle nuove armi sull'andamento delle guerre e che per decidere il conflitto del Pacifico sarà determinante l'intervento russo, non la bomba. Ora Mao riconvoca di nuovo i suoi per dire loro che più che mai i comunisti cinesi devono contare su se stessi. Perché riesca il piano conciliativo dell'ambasciatore Harley, non manca che una cosa sola, che i rossi di Yan'an comprendano. Essi sanno che non possono più contare sull'appoggio dell'Unione Sovietica. Si risolveranno dunque a rientrare nel quadro del paese legale e a diventare un pacifico partito del governo presieduto dal vincitore, da Chiang Kai-shek. www.redigio.it e la storia continua.